è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:37, 800 24 0024, pronti ad accogliere le vostre telefonate, i vostri interventi. Sentiamo subito i titoli del TG2.
La salma di Mike Bongiorno è partita da Monte Carlo per rientrare a Milano. Domani in camera ardente alla Triennale, i funerali forse sabato, poi la sepoltura ad Arona, in Piemonte. Per la Confindustria il peggio della crisi è alle spalle, ma la crescita sarà lenta e peserà sull'occupazione. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto salva precari della scuola. Il vice ministro Fazio, l'influenza A è più leggera del previsto, in Italia 7.000 casi, ma non ci sono motivi di preoccupazioni. Gelmini, scuole regolari, presto una campagna di informazione. Una forte ondata di maltempo ha provocato danni e allagamenti in tutta Istanbul, interi quartieri sott'acqua, almeno 20 i morti, alcuni rimasti intrappolati nelle auto.
Dieci ragazze per me possono bastare, dieci ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare, sulle quali morire, dieci ragazze per me, solo per me.
30 donne, 18 serate da settembre 2008 a gennaio 2009. Sarebbero questi gli incontri organizzati con il premier Silvio Berlusconi. A metterlo nero su bianco durante un interrogatorio è Giampaolo Tarantini, l'imprenditore barese, coinvolto nell'inchiesta della Procura Pugliese nella quale è indagato per sfruttamento della prostituzione, corruzione e cessione di cocaina. Ragazze più o meno conosciute, italiane e straniere, portate per allietare le feste nelle residenze del premier, sotto compenso. Alcune hanno ricevuto 1.000 euro per prestazioni sessuali, altre solo un rimborso spese. Le presentavo come mie amiche, precisa ai magistrati Tarantini, e tacevo che a volte le retribuivo. Insomma, Silvio Berlusconi non ne era a conoscenza. A fornire date, nomi e cognomi delle ragazze, dettagli sui voli, spostamenti, elargizioni, confermando quanto già emerso nelle intercettazioni telefoniche, è stato proprio Tarantini durante un interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza di Bari, dove è stato convocato a fine luglio.
Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché?
E beh, insomma, è un po' la colonna sonora della serata con Battisti e con i Tarantini Files, che non riguardano le carte di Tarantini, le confessioni di Tarantini. Oggi la procura ha anche visitato la sede del Corriere della Sera a Bari, perché c'è stata sicuramente violazione del segreto istruttorio, ma ce n'è anche per il Partito Democratico.
C'è anche un altro filone di questa delicata inchiesta pugliese nell'interrogatorio di Tarantini, quello che riguarda intrecci tra politica e sanità barese e mafia. L'inchiesta ha portato al sequestro dei bilanci di PD, Socialisti, Partito di Fondazione Comunista, Lista Emiliano. Tra gli inquisiti figurano Alberto Tedesco, ex assessore alla sanità della Giunta Vendola, e sempre lui, Giampaolo Tarantini. Incontri con prostitute organizzati per ricambiare i favori dell'allora vicepresidente della Regione Puglia, Sandro Frisullo, del Partito Democratico. Favori che vogliono dire affari e guadagni nel suo campo, quello della sanità. Anche qui nomi e cognomi, dettagli, cifre relative ai compensi per le prestazioni sessuali. Tarantini ammette poi di aver pagato il conto della ormai nota cena elettorale del 2007, alla quale presero parte l'onorevole Massimo D'Alema e il sindaco Michele Emiliano. C'erano vari politici e dirigenti sanitari. Conservo l'elenco, dice Tarantini, mi riservo di produrlo.
10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare.
Iniziamo così la Zanzara questa sera, 800 24 0024. A voi naturalmente il commento su questi Tarantini Files. Ma la giornata è dominata anche da quello che è accaduto al Festival di Venezia. A un certo punto una giornalista, c'era una conferenza stampa in cui c'era Michele Placido, autore di un film sul 68. Questa giornalista tedesca ha chiesto una cosa in realtà molto, abbastanza ragionevole, anche provocatoria: perché un regista dichiaratamente di sinistra che fa un film per rivendicare bontà e idee di trasformazione sociale si fa finanziare il film da Medusa, società che appartiene al presidente del Consiglio, aggiungo io, perché un regista dichiaratamente di sinistra e che firma un manifesto in cui si accusa Berlusconi di violare la libertà di stampa, che c'è un pericolo per l'informazione, in realtà si fa finanziare un film da Medusa, società di produzione del mostro? Sentiamo.
At least belongs to Berlusconi.
Guardate, questo hanno distrutto il film perché era firmato Rai, voi perché ha firmato Medusa, con chi cazzo lo devo fare il film io? Ma che è queste cose qua? È stupido, è una domanda stupida. Io non so manco chi è il signor Berlusconi e non lo voto, voto a tutt'altra parte. Devo ringraziare il signor Balsetti.
Può essere una
che ha una sua società.
Ma può essere una domanda molto stupida.
Guardi, Luchino Visconti anni fa. Luchino Visconti anni fa. Allora tutto il cinema americano non si dovrebbe fare perché il film americano che voi tanto amate è fatto con i film sulle guerre. Ti fanno, e voi, tu che sei inglese, fate le dichiarazioni di guerra, invadete gli altri popoli e poi ci fate i film per dire che siete buoni, mandatevi a quel paese.
Allora, su questa nota,
Mr. Placido,
siete ipocriti, questa ipocrisia.
And I work for a German news agency,
sei spagnola.
Don't worry.
Va bene, peggio.
Su questa nota molto distesa chiudiamo la conferenza stampa.
Ma che? Allora censurate il film, allora il film di tutti i film italiani che sono venuti qua, grazie. Che
10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me.
Insomma, appena qualcuno ti ha fatto notare che il film di un regista dichiaratamente di sinistra, ma questo non sarebbe uno scandalo, ce ne sono tanti, ma che firma appelli sulla libertà di stampa, viene prodotto da Medusa, Placido è sbottato, è scoppiato, come avete sentito. E il vittimismo è una brutta bestia. Qualcuno mette le mani avanti pochi istanti fa sul suo blog, sul blog di Anno Zero, Michele Santoro ci ha fatto sapere la sua sullo stato dell'arte della trasmissione Anno Zero. Ha chiesto addirittura aiuto a chi si mette in contatto con il blog. Cari amici, sono Michele Santoro, ho bisogno del vostro aiuto. Mancano pochi giorni alla partenza e la televisione continua a non informare il pubblico sulla data d'inizio di Anno Zero. Perciò vi chiedo di inviare a tutti i vostri amici e contatti su internet gli spot che abbiamo preparato a questo scopo e che non vengono trasmessi. Eccoli.
Sai, siccome c'è in giro il Presidente del Consiglio che dice che a sinistra gira gente mal vestita e malodorante, che non mi volevo confondere con questa gentaglia mal vestita e male odorante. Ora, tu non sei vestito male, sei di sinistra, però un po' puzzicchi. Sì. Ho portato anche io.
Questo è uno degli spot che non sarebbero trasmessi dalla televisione pubblica colpevolmente, secondo Santoro. Il secondo spot è Bauro più Travaglio.
Sbarchi. Avevo detto di respingere tutti i barconi. Veramente lui è arrivato a piedi.
Bisogna cloroformizzare le opposizioni e anche il popolo italiano. Lo stato d'animo del popolo italiano è questo. Fate tutto, ma fatecelo sapere dopo. Una mattina, quando ci svegliamo, diteci di avere fatto questo e noi saremo contenti. Era il 1924 e a parlare così era Benito Mussolini.
Anno Zero può cominciare.
Vabbè, il fascismo, Berlusconi, gli spot di Anno Zero. Ma chi decide di mettere in onda gli spot? L'azienda, secondo i criteri dell'azienda, oppure il direttore Santoro?
10 ragazze per me possono bastare.
Vabbè, insomma, avete capito, questa è la colonna sonora di questa sera. Nei giorni scorsi avevamo sentito, in particolare a Sky TG 24 pomeriggio, il direttore del giornale, Vittorio Feltri, scagliarsi contro uno dei dirigenti del PDL, Italo Bocchino. Sentiamo Feltri, anzi risentiamolo.
La dichiarazione di Bocchino riflette perfettamente la mentalità fascista di Bocchino, che secondo il quale se un direttore scrive delle cose sgradite non so bene a chi, va licenziato. E quindi Bocchino traccia di se stesso un profilo che francamente io ritengo imbarazzante.
E noi abbiamo qui l'onorevole Italo Bocchino. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, onorevole Bocchino, qui non ci si capisce più niente, perché Feltri attacca Boffo, che non è poi lontanissimo dal PDL, poi attacca Fini, poi attacca lei perché lei in un'intervista alla stampa dice: se il direttore non rende un buon servizio alla famiglia dell'editore, se gli interessi di Berlusconi e di Feltri sono così divergenti, forse sarebbe bene che Berlusconi rinunciasse a Feltri. Lei è un dirigente del PDL, io non capisco più nulla, siamo al tutti contro tutti. Tra l'altro oggi noto che insomma il giornale si dedica a lei in maniera particolare, addirittura due articoli, uno a questo titolo: caro Bocchino, chiedi scusa ed a Chavez invocare la cacciata di Feltri, e l'altro: l'editore Bocchino in edicola coi soldi pubblici, e si riferisce al quotidiano Roma. Mi chiarisca qualcosa, io sono confuso.
Ma niente, ci sono i momenti di un po' di frizione e di nervosismo, nulla di grave. Feltri è un grande giornalista, uno non condivide alcune cose che fa, ne condivide delle altre. I numeri gli hanno sempre dato ragione, basta essere tutti più sereni e passano anche questi momenti.
Vabbè, non me la metta così, Bocchino. Qui c'è uno scopo. lei fa il diplomatico.
Lei non me la metta così, che mi vuole far litigare. No, io non devo litigare.
Per carità, io non la voglio fare litigare con nessuno.
Io rispondo solo ad accuse. Ho risposto alle accuse, non ho nient'altro da aggiungere.
Ma insomma, lei ha detto però una cosa molto chiara: se Berlusconi non condivide la linea di Feltri, il rapporto si dovrebbe risolvere. Beh, questo va da sé, insomma. Perché Feltri
lo prevede la legge, non è che l'ho detto io.
Addirittura la legge?
La legge prevede che l'editore, quando non è contento del direttore,
lo può cacciare quando vuole.
E quindi,
lei non ha detto niente di diverso, non è che si è auspicato una cacciata di Feltri da parte di Berlusconi.
Perché me la debba auspicare?
Non lo so, magari Feltri se l'è presa per questo, lo scrive continuamente che lei ha detto che deve essere cacciato.
Assolutamente.
Anche oggi.
Anzi, vorrei averlo io come direttore Feltri.
Dove?
Non lo so, farei un giornale.
Ah, ecco. No, perché Feltri ha scritto che lei è proprietario del Roma, invece lei non è più proprietario.
No,
com'è?
Purtroppo non sono più proprietario di una cooperativa giornalistica, perché è cambiata la legge, però non fa niente.
Insomma. Poi sui finanziamenti pubblici nessuno è indenne da... No?
Ma quello lo prevede la legge, anche la radio da cui sta parlando lei prende dei finanziamenti pubblici.
Indirettamente, tutti. Molto indirettamente.
Tutti,
certo,
tutti,
certo.
Tutti,
no,
tutti,
no, ho detto sui finanziamenti pubblici nessuno può scagliare la prima pietra.
Prende i finanziamenti pubblici, altrimenti non ci sarebbe più pluralismo in Italia.
Senta, ma vi siete sentiti al telefono con Feltri o no?
Ma non c'è bisogno di sentirlo.
Ma come non c'è bisogno? Ne scrive peste e corna direi da due giorni.
Ma quando mai? Gode della mia stima. Feltri genera il dibattito che serve a vendere le copie. È andato in un giornale che aveva bisogno di essere risollevato nelle vendite, lo sta risollevando e quindi prende ogni argomento per andare avanti lungo questo strada.
Lei ci sta dicendo che ogni tanto i conflitti sono un po' finti in realtà, oppure se li inventano i giornali?
No, non sono finti.
Cioè c'è un conflitto vero tra Fini, perché lei non è Fini, ma insomma tra Fini
sono amplificati, che è diverso da finto.
So che ci sarà un incontro tra Fini e Berlusconi a breve, no? È stato deciso oggi.
L'ho letto sulle agenzie, sì, l'ho letto sulle agenzie.
Ma insomma, quanto è recuperabile questo rapporto secondo lei?
Al 100%.
E addirittura al 100%?
Certo, perché non dovrebbe essere. Quali sono i due politici italiani che da quando è cambiata la politica in Italia, cioè dal 1994, sono sempre stati alleati senza mai andare divisi ad un appuntamento?
No, questo Fini, però insomma, hanno attraversato anche momenti...
No, le faccio io la domanda, quanti sono?
No, pochi, molto pochi.
Solo Berlusconi e Fini.
Vabbè, ho capito, però ci sono stati momenti di grande frizione. Questo è un momento di grande frizione, come altri o no, almeno questo bisogna riconoscerlo.
Certo, ma lei non ha mai avuto momenti di frizione in famiglia?
Di continuo.
E allora vede, pure fa parte dell'amore, della passione, dei programmi comuni, anche le frizioni.
Però ci sono anche questioni
come
politiche.
Le frizioni, i fratelli hanno le frizioni e coloro che condividono un percorso, un progetto politico.
Ma secondo lei un presidente della Camera può intervenire? Nei giorni scorsi leggevo un'intervista di Cossiga che diceva: mi sembra strano, il presidente della Camera metta becco su ogni argomento politico, anche di strettissima attualità. È quello che fa Fini poi, fondamentalmente.
Ma il presidente della Camera
è corretto,
che,
secondo lei?
Che viene imbalsamato per 5 anni, ha diritto di parlare. Poi Fini non è solo il presidente della Camera. È anche un leader politico e quindi non è che può essere imbalsamato, cioè è stato seguito da milioni di elettori e ha portato in Parlamento decine e decine e decine e decine di parlamentari, quindi ha il dovere di rivolgersi a chi ha dato il consenso e chi l'ha seguito in Parlamento.
Senta, qualcuno dice lo stesso Feltri, ma insomma Fini sembra molto più di sinistra, ma in realtà chi ha delle posizioni come Fini sugli immigrati o sul biotestamento o su altre cose ancora? Sono posizioni di sinistra o insomma, so per semplificare un pochino di sinistra?
Ma non
di...
lo so, è difficile semplificare. Io posso dire con certezza che Fini ha le posizioni di Cameron, della Merkel e di Sarkozy. Poi se Fini, Cameron, la Merkel e Sarkozy sono diventati tutti di sinistra, discutiamone, apriamo un dibattito politologico e discutiamone.
Senta, Mario Giordano, l'ex direttore del giornale, poi le cose si incrociano spesso, adesso scrive sul Libero, ha detto che Fini è espressione di una destra frou-frou.
Ma sì, voglio dire, dire destra frou-frou ha un percorso che ha trasformato la destra italiana da destra neofascista a grande destra di governo, e prendendo un partito che aveva il 3,9% e arrivando alla fusione in un partito del 40% circa, partendo da una base di due cifre, 11, 12, 13% che erano le percentuali, mi sembra irrispettoso non tanto di Fini quanto di chi democraticamente l'ha scelto nei vent'anni in cui ha governato la destra italiana.
Senta Bocchino, non le sembra un po' curioso che la sua posizione, quella di Fini, quella delle persone più vicine a Fini in questo momento sia vicina per esempio a quella di esponenti ex radicali come Benedetto Della Vedova? Sentiamo Della Vedova.
Ma se noi andassimo alla conta dentro i gruppi parlamentari probabilmente oggi Fini sarebbe in minoranza. Credo che nell'elettorato del PDL, in quel 35-40% che vota PDL, le posizioni di Fini, di una destra liberale, moderna, vicina alla destra di Sarkozy, della Merkel, di Rajoy, di Cameron, quindi alla destra europea, sono diciamo almeno il 50%. Io penso che almeno siano il 50%.
Condivide, Bocchino?
Beh,
io condivido, secondo me è così.
Della Vedova dice quello che ho detto io prima, dice cose giuste, è così. Cioè, Fini sostiene delle tesi che sono tesi della destra moderna in giro per il mondo. Poi si può dire non sono ancora adatte all'Italia, questa è una cosa su cui vale la pena discutere, ma dire che sono sbagliato a prescindere secondo me è un errore. Comunque, siamo sereni.
Sereni, vabbè. E insomma, Feltri è un grande direttore, tutto a posto, tra Berlusconi e Fini non ci sono problemi. Boffo è stato...
Si sono sentiti telefonicamente, si vedranno la prossima settimana. Non è che non ci sono problemi, ci sono i problemi che ci sono tra due fratelli in famiglia che a volte possono anche discutere. E quindi ci sono quei problemi che ci sono in una comunità solida, salda, e che saranno risolti in breve tempo.
E Feltri è un grande direttore.
Feltri è un grandissimo direttore.
Grandissimo. Grazie, buonasera.
Prego, Sara.
Andrea dalla provincia di Pisa.
Sì, buonasera.
Dica.
Grazie della possibilità che mi dà. Dunque, io modestamente dal mio punto di vista volevo intervenire sul caso Feltri Boffo, in quanto stavo riflettendo sull'attenzione che il nostro cavaliere dedica ai sondaggi. E questi, secondo me, lo vedevano un pochino calare velocemente in seguito ai fatti che tutti quanti conosciamo, no? Sulla moralità, eccetera. Secondo me il bombardiere Feltri è stato chiamato apposta per poter tamponare questa fuga di consensi. Perché chiaramente...
Qualcuno mi ha detto oggi che questi attacchi a Boffo e poi insomma la linea nuova del giornale è concordata perfettamente con Berlusconi per dare l'idea che chi si discosta un attimo viene punito severamente, giù. Lei ci crede a questa cosa?
Beh, no, io credo soprattutto a, come dicevo prima, all'attenzione che il Cavaliere ha verso i sondaggi e verso quella fuga di consenso che rischiava veramente di...
Dunque Feltri scelto per aumentare il consenso di Berlusconi?
Non per aumentare il consenso, quanto per tamponarne la fuga, e soprattutto nel ceto medio cattolico, che penso sia stato molto deluso dalla condotta morale del nostro...
Va bene, Andrea, la ringrazio. Andiamo a sentire come riassume la giornata il TG3.
Contro la violenza sulle donne, anche in Italia fatti raccapriccianti, omofobia e xenofobia anticostituzionali. L'Associazione Nazionale Magistrati, Berlusconi delegittima i PM che combattono la mafia, Franceschini inaccettabile attacco ai giudici. Dopo lo scontro con Fini, Berlusconi va dai giovani di Enne, i problemi restano, dicono i finiani, la Russa telefonata positiva fra i due leader. Verbali degli interrogatori di Tarantini, le ragazze alle feste del Premier e quelle per l'ex vicepresidente della Regione Puglia del PD. Varata dal governo la norma a tutela degli insegnanti precari, assegno a chi resta senza lavoro, Gelmini mantenuti gli impegni. Confindustria, la ripresa sarà lenta e insidiosa, in due anni 700.000 posti in meno, ancora difficoltà per le imprese. Domani alla Triennale di Milano la Camera Ardente per Mike Buongiorno, sarà sepolto ad Arona sul Lago Maggiore.
Bene, andiamo a sentire Sky.
700.000 posti di lavoro persi, ripresa lenta, secondo Confindustria, Sacconi perplesso.
Fermenti nelle procure, la ANM contro le parole di Berlusconi, delegittima i PM antimafia.
A Roma il G8 sui diritti delle donne, Napolitano, violenze raccapriccianti.
Ora di religione a scuola, il Vaticano chiede pari riconoscimento delle altre materie.
Sabato i funerali di Mike Buongiorno, la salma attesa stasera a Milano.
Nuova influenza, più leggera del previsto, rassicura Fazio, in Italia solo 7.000 casi.
Alluvioni, la Turchia in ginocchio, almeno 28 morti, Istanbul paralizzata.
Afghanistan, liberato l'inviato del New York Times, nel blitz almeno 3 morti.
Placido presenta il suo 68 a Venezia e SKTG24 dice fin contro le ingiustizie, lo dedico a Boffo.
Qualificazione mondiale azzurri contro la Bulgaria per il primo posto nel girone.
'Qualche volta succedono delle cose incredibili, e cioè ci sono dei politici, abbiamo sentito qualche minuto fa, che negano la realtà, la negazione della realtà, di quello che è evidente, cioè che c'è uno scontro tra Fini e Berlusconi, che c'è Feltri che sta attaccando Italo Bocchino, che è uno dei dirigenti del PDL ed è uno dei fedelissimi di Gianfranco Fini. Il personaggio è Italo Bocchino, sentitelo, pochi minuti fa qui.
Di un po' di frizione e di nervosismo, nulla di grave. Feltri è un grande giornalista, vorrei averlo io come direttore, Feltri.
So che ci sarà un incontro tra Fini e Berlusconi a breve, no? È stato deciso oggi.
L'ho letto sulle agenzie, sì.
Ma insomma, quanto è recuperabile questo rapporto secondo lei?
Al 100%.
E addirittura al 100%.
Ci siamo sereni.
Feltri è un grande direttore, tutto a posto, tra Berlusconi e Fini non ci sono problemi. Boffo è stato...
Si sono sentiti telefonicamente, si vedranno la prossima settimana.
E Feltri è un grande direttore.
Feltri è un grandissimo direttore.
Grandissimo. Ma ripeto, la giornata di oggi è dominata da un personaggio, Michele Placido. I violini naturalmente sono per la sviolinata a Fini, Berlusconi e Feltri da parte di Italo Bocchino. Una volta la sviolinata era di Emilio Fede a Berlusconi, ma insomma ci sono tante sviolinate ogni giorno. Dicevo, il personaggio di oggi però viene da Venezia, si chiama Michele Placido, una giornalista tedesca, a un certo punto durante la conferenza stampa gli ha chiesto perché un regista dichiaratamente di sinistra che fa un film per rivendicare bontà di idee sulla trasformazione sociale si fa finanziare il film da Medusa, società che appartiene al Presidente del Consiglio. Lo ripeto ancora, secondo me un'altra domanda doveva essere perché un regista dichiaratamente di sinistra che si fa finanziare il film da Medusa firma gli appelli contro la libertà di informazione, per la libertà di informazione, contro le cose di Berlusconi che opprimerebbe questa libertà di informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Michele Placido, sentite cosa ha risposto la giornalista tedesca malcapitata.
At least belongs to Berlusconi.
Guardate, questo hanno distrutto il film perché era firmato Rai, voi perché ha firmato Medusa, ma che cazzo lo devo fare il film io? Ma che è queste cose qua? È stupido, è una domanda stupida. Io non so manco chi è il signor Berlusconi e non lo voto, voto a tutt'altra parte. Devo ringraziare il signor Balsetti.
Può essere una
che ha una sua società. Ma
può essere una domanda molto stupida.
Guardi, Luchino Visconti anni fa. Luchino Visconti anni fa. Allora tutto il cinema americano non si dovrebbe fare perché il film americano che voi tanto amate è fatto con i film sulle guerre. Ti fanno, e voi, tu che sei inglese, fate le dichiarazioni di guerra, invadete gli altri popoli e poi ci fate i film per dire che siete buoni, mandatevi a quel paese.
Allora, su questa nota,
Mr. Placido,
siete ipocrisi, questa ipocrisia.
And they work for a German news agency,
spagnola.
Don't worry.
Va bene, peggio.
Su questa nota molto distesa chiudiamo la conferenza stampa.
Ma che? Allora censurate il film di tutti i film italiani che sono venuti qua, grazie, che vi devo dire.
Il Placido Furioso, pochi minuti fa la Diana Kronos, Massimo D'Alema, fa ridere il fatto che si parli di questa cena, una cosa insignificante, c'è anche una cena che avrebbe pagato Tarantini nei Tarantini Files rispetto ai 18 festini che proprio Tarantini ha organizzato per il Presidente del Consiglio, quello sì che è un problema. Massimo D'Alema a Perugia per la festa del PD commenta così il contenuto dei verbali dell'interrogatorio dell'inchiesta di Bari in cui l'imprenditore Tarantini ha tirato in ballo il suo nome. Io faccio centinaia di cene elettorali, quella sera ne ho fatte due o tre, non conosco Tarantini e non ho mai avuto rapporti con lui. Dunque D'Alema dice: è ridicolo parlare della mia cena, il problema è lo sfruttamento della prostituzione. Gentiloni addirittura: togliere il tricolore da Palazzo Grazioli. Zanda: il premier è ricattabile? Bianco: se le zoccole erano spie, così scrive in questo momento Dago Spia.
10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. La voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché.
Cronache dall'Italia che resiste, dall'Italia antifascista, l'Italia che è emigrata, che è andata lontano.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, parla Londra.
Abbiamo ripescato a proposito di cronache dall'antifascismo, dalla resistenza, dall'Aventino contro Berlusconi, Tabacci dell'UDC che parla il 2 settembre, qualche giorno fa, di Comitato di Liberazione Nazionale.
Il mio personale contributo, ma credo anche quello di Casini, a questo punto c'è ed è pieno e totale. Poi cosa si tratta di fare? Un CLN? Faremo un CLN. Un Comitato di Liberazione Nazionale di Berlusconi. È una cosa difficile?
Già a partire, dalla regionale.
E poi tra gli antifascisti di oggi, tra quelli che resistono a Berlusconi, c'è anche Bersani.
Penso che nell'epoca, non so quanto lunga, dell'imbrunire del berlusconismo, assisteremo a cose violente. Vediamo che Berlusconi sta martellando non solo gli avversari, anche gli amici che alzano un po' la testa.
10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare.
E siamo qui in diretta con voi a commentare i fatti del giorno, 800 24 00 24. Iniziamo con Cosimo che ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
E bentornato prima di tutto.
Grazie.
Nel senso che mi ero un po' preoccupato perché mi ero detto: hai visto mai che l'hanno segato, scusi il termine, vista l'equidistanza del pensiero? Anche perché chi l'ha sostituita non me ne voglia di equidistanza. Mi sembra ne avesse poca, ma è un parere del tutto personale.
Però Cosimo, guardi, che essere segati fa parte del mestiere.
Beh, è fantastico, insomma, che è vero. Però insomma, una volta che ce n'è uno buono, insomma, teniamocelo.
Va bene, grazie, dica pure.
Questo, un intervento, un paio di pillole di tutte facezie, senza cose importanti. La prima su Michele Placido. È straordinario il fatto che è lì a livello di bassezza nel quale un certo giornalismo è caduto. A un festival del cinema uno può dire: il suo film è bello, brutto, 68 faceva schifo, era fantastico, meraviglioso, gli si chiede l'ha prodotto Medusa, vuol dire che veramente il cervello non è all'ammasso, perché per portare il cervello all'ammasso bisogna averlo prima. E chi fa domande simili non me ne voglia.
Guardi, io su questo non sono d'accordo, perché io lo dico in maniera molto mite, però questa giornalista, adesso non so se fosse tedesca, spagnola, che ha fatto la domanda a Placido, la domanda era in inglese, come avete sentito, ha chiesto una cosa che, insomma, credo che si possa chiedere a uno come Placido, che è uno che, ripeto, firma gli appelli su Repubblica contro Berlusconi, perché di questo si tratta, diciamo la verità, è inutile nasconderci dietro le parole, gli slogan, e poi in ogni caso si fa produrre i film da Medusa. C'è una contraddizione oppure certo, no?
Sono d'accordo con lei. D'accordissimo.
C'è uno che pensa che in Italia ci sia un pericolo di fascismo per colpa di Berlusconi, insomma dovrebbe andare sull'Aventino, dovrebbe per prima cosa allontanarsi un po' dal mostro, dal dittatore, non farsi dare i quattrini dallo stesso. Non lo so, io la penso così.
Cucciani, guardi, in quel caso sono d'accordo con lei, perché ideologicamente sono... Non credo di poter essere, ma io sono ideologicamente fascista, ma nel senso
no,
non...
Guardi, adesso non ci addentriamo in questa cosa che ha detto,
ma nel senso che non...
No, ma lasciamo perdere quello che pensa lei.
Cioè, quelli che fanno gli appelli su Repubblica sappiamo chi sono. Abbiamo visto chi sono, i click finti, tutto quello che vuole lei. Ma dico semplicemente che un po' di... Io preferisco un giornalista che dica piuttosto.
Sì.
Lei ha fatto un film bello, lei ha fatto un film brutto, punto.
Va bene, insomma, io secondo me c'è posto anche per domande di questo tipo.
Ci può stare la contraddizione, farsi produrre anche il travaglio famoso, travaglio nel senso del giornalista, non nel senso delle le preoccupazioni interiori. Il travaglio famoso, scrive e viene remunerato e pagato lui, Gomez,
da chi?
Qualcuno che è riconducibile alle chi pubblica il mondo Fininvest, il mondo Mediaset, il mondo...
Questo non mi risulta, Cosimo, abbia pazienza, forse nel passato per qualcuno è stato così, ma non adesso. La ringrazio, Cosimo. Un'altra cosa che volevo farvi riascoltare, l'abbiamo mandato in onda prima un'oretta fa, sono gli spot di Anno Zero. Santoro ha scritto oggi sul suo sito: non ce li vogliono mandare in onda, dunque faccio un appello, diffondeteli, e infatti si stanno diffondendo soprattutto su internet.
Sai, siccome c'è in giro Presidente del Consiglio che dice che a sinistra gira gente mal vestita e malodorante, che non mi volevo confondere con questa gentaglia mal vestita e male odorante. Ora, tu non sei vestito male, sei di sinistra, però un po' puzzicchi. Io ho portato anche io.
Questo è uno degli spot. Cari amici, sono Michele Santoro e ho bisogno del vostro aiuto. Mancano pochi giorni alla partenza e la televisione continua a non informare il pubblico sulla data di inizio di Anno Zero. Perciò vi chiedo di inviare a tutti i vostri amici e contatti su internet gli spot che abbiamo preparato a questo scopo e che non vengono trasmessi. Si può capire che la televisione di Stato, per la scelta degli spot, uno l'avete sentito, l'altro ve lo faccio ascoltare più avanti, sia un po' prudente. Mettiamola così, anche se poi alla fine chi se ne frega, uno... Mandiamoli in onda questi spot, mandateli in onda, Masi li mandi in onda, e così almeno non dobbiamo assistere a queste scene di vittimismo. Mia ci chiama da Roma, buonasera gentile signora.
Buonasera Cusani.
Prego.
Dunque, io quello che volevo dire è che la faccenda di Placido, più che altro, secondo me, ha visto un altro modo. Cioè, il conflitto di interessi proprio crea situazioni di questo tipo, che un artista si trova in difficoltà perché si è fatto finanziare un film da magari l'unico che poteva finanziarlo. Ora che si chiami Silvio Berlusconi, che si chiami Massimo D'Alema, non importa chi si trova in una posizione simile, però secondo me è proprio pericoloso.
Ma non credo che Medusa sia l'unica azienda in grado di produrre e finanziare, i film.
Non credo che uno scelga Berlusconi, a un certo punto chi ti fa il progetto, cioè, a un certo punto non è che sono molti, ma proprio questo è il punto, cioè io devo essere artista libero di pubblicare le mie diciamo opere d'arte senza che nessuno pensi nel bene o nel male che sono stato o aiutato o contrariato, perché in questo caso Berlusconi è un signore e non ha mai fatto questo tipo di interventi nel cinema, però un domani magari, io dico non in atto ma in potenza, uno mi fa un film sul calcio a parlare di alcune vicende che potrebbero dare fastidio e magari non so se si produce con la stessa felicità che un film sul 68, no, però sono temi...
Ma sì, ma d'accordo, però probabilmente Medusa ha fatto una scelta commerciale, perché pensa di ottenere dei buoni risultati o comunque dei risultati da quel film. Non credo che, ripeto, che sia l'unico attore nel mercato della produzione cinematografica, anzi sono certo che non è così. Evidentemente l'interesse c'era da parte di entrambi, di Placido e di Medusa, hanno trovato un accordo, come è normale che sia. Il problema è un altro, secondo me. Siccome Placido è tra quelli che ha firmato, tra decine di migliaia di persone, questi appelli sulla libertà, sono degli appelli contro Berlusconi, Insomma, un problema si pone di coerenza, oppure no, Mia?
Secondo me no, il problema non si deve poter porre.
Beh, cioè, scusa, non ho capito.
Per me è proprio questo, chi fa i mezzi di comunicazione di massa, chi va a sponsorizzare certe cose,
non può fare politica,
non può fare politica. Se no metti un artista nella posizione di, o magari gli altri magari l'hanno rifiutato della produzione, in questo caso la Medusa è una convenienza commerciale, come è legittimo che sia, però un artista non si deve sentire accusato perché, che fa, l'artista rinuncia a un'opera d'arte perché la sua scelta può essere vista male da me.
No,
da lei.
Cambia se pensa che quell'editore sia uno che sta portando l'Italia verso il fascismo, verso l'eliminazione della libertà di informazione, della libertà tout court, si fa finanziare il film da un altro.
Non trova un altro? Rinuncia?
Non lo so, se non trova un altro, voglio dire, rinuncia. Se non trova un altro, rinuncia e denuncia sull'Aventino il fascismo imperante in Italia. Non so, sono casi, non dico limite, per carità, esisteranno pure, però mi sembra che nel campo della produzione cinematografica gli attori siano diversi. Poi lei dice anche questo è un caso di conflitto di interessi. Può darsi, sicuramente. La ringrazio. Antonio da Roma.
Pronto?
Antonio, prego.
Sì, buonasera.
Sì, Antonio, lei ha la radio alta, la deve abbassare, altrimenti sentiamo due volte la sua voce.
Sì, ecco, sento bene.
Cosa Pronto? Sta succedendo qui alla festa dei giovani dell'Alleanza Nazionale, dell'ex Alleanza Nazionale, a Treiu? C'è Berlusconi, ma c'è anche Federica Pellegrini, cose da pazzi. Sentite.
In Italia anche così. Presidente, tu sai che la cifra
Giovanni
di questa Malagò
manifestazione... Giovanni Malagò, voglio sottolineare, complimentandomi con lui per i successi straordinari che i nostri italiani hanno avuto, che è un grande esperto del settore nuoto, ma anche un grande esperto dell'altra metà del cielo. Complimenti.
Perfetto.
Giovanni.
Allora, dicevamo, la cifra di questa manifestazione, sappiamo anche che è data, per questo insomma io mi permetto di mettere un po' di sale sulla coda.
Insomma,
anche dalle
non so
domande,
se avete capito, ragazzi, Berlusconi ha dato del donnaiolo a Giovanni Malagò.
Poi parli anche tu, ma parli in Consiglio dei Ministri,
ma loro...
parli solo tu.
Ma io...
non è possibile, mi sto pigliando una piccola rivincita.
Ma per loro che non parlano mai.
No, adesso stiamo qui, io sono libero fino alle 2 di notte.
Perfetto, aggiudicato.
Scusa Giovanni, ti avevo promesso l'ultima storiella, mi permettete che gliela racconti davanti a tutti voi? È graziosa, me l'ha raccontata un amico di Napoli. C'è lo zio che telefona a Nicolino e gli dice: «Uè, Nicolino, passami a papà». «Non posso». «E perché non puoi?» «Sta in camera da letto». «Ah, e passami a mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta pure essa in camera da letto». «Ah, ho capito, è domenica, vabbè, telefono fra poco». «Pronto, Nicolino, zio Antonio, passami a papà». «Non posso». «E perché?» «Sta in bagno». «E passami a mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta pure essa in bagno». «Ah, ho capito, la camera da letto, bagno, sabato, domenica, vabbè, telefono fra un poco». «Nicolino, zio Antonio, passami a papà». «Non posso». «E perché?» «Sta in giardino». «E passami a mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta in giardino pure essa». «E che stanno a fa?» «Stanno cercando a me».
Grazie Presidente.
Se non l'avete capito, allora, è il Presidente del Consiglio alla festa dei giovani dell'ex Alleanza Nazionale, non so come chiamarli, che racconta una barzelletta. Antonio, ha aggiustato l'audio oppure no?
Sì, sì, adesso mi sente bene?
Sì, io la sento bene, ha sentito Berlusconi. Sentiamo ancora perché pare che sia uno show.
Però,
il cervello,
se qualcuno volesse ugualmente fare delle domande, noi, il Presidente ci dà questa disponibilità e noi lo ringraziamo. Prego.
Domande. Antonio, lei che domanda farebbe a Berlusconi?
Ma io farei una domanda analoga a quella che è stata posta a
Placido, cioè?
A Placido. È che non si sente un imbarazzo quando legifera su certi argomenti avendo tutti gli interessi che ha? Secondo lei si arrabbia come Placido o no?
No, gliel'hanno fatta 100 volte questa domanda.
Si arrabbia.
No, non si arrabbia. Sentiamo la domanda di questo ragazzo.
Sulle inquadrature non la batte nessuno, Presidente. Presidente, le frecce tricolori alla fine hanno sfrecciato su Tripoli con la fumata verde, bianca e rossa, e aggiungerei ci mancherebbe altro, insomma. Noi conosciamo i motivi di una politica di particolare attenzione nei confronti della Libia, tuttavia crediamo che forse sia arrivato il momento che alla nostra buona volontà il governo libico corrisponda con una riparazione vera nei confronti di quei torti subiti da tanti italiani che hanno dovuto abbandonare la loro casa, la loro terra e la maggior parte delle loro vite. La ringrazio, Presidente.
Un po' ostica per Berlusconi questa domanda, il rapporto con Gheddafi.
I libici la storia la vedono in un altro modo. Come vedevano la storia, come vedono la storia loro. Erano un paese, un popolo e un altro paese. L'Italia ha voluto conquistare quel territorio, ha voluto sottomettere quel popolo. E per arrivare a questo, quel popolo ha sofferto una guerra che ha portato a centinaia di migliaia di vittime che sono state anche sacrificate in modo atroce. Quello che gli italiani hanno fatto per arrivare ad avere il dominio sulla Libia è certificato da moltissime fotografie, dai racconti dei superstiti, da tutto ciò che ha lasciato nel popolo libico un sentimento che era nei nostri confronti assolutamente negativo ed uso un eufemismo.
Non vabbè, caso, insomma, Berlusconi sta dicendo ha ragione anche Gheddafi e poi vedrete, sentirete, anzi hanno ragione pure gli italiani. Antonio, non so se lei sia soddisfatto di questa risposta, però dopo 30 secondi ci dirà la sua. Eccoci allora, Antonio, prego.
Ce l'abbiamo fatta?
Sì, ce l'abbiamo fatta, prego, prego, dica.
Senta, io invece di parlare di tutta la carne al fuoco che c'è, vorrei parlare di lei, posso?
Sì, prego, se vuole, facciamo.
Allora, parto da un intervento di un suo interlocutore di ieri, che diceva che lei fa un giornalismo di basso profilo. Io non sono assolutamente d'accordo, lei fa molto bravo.
Va bene, però adesso facciamo partire,
no, ma le spiego perché.
Facciamo partire i violini, se no, Antonio.
No, ma è molto bravo.
Non mi faccia partire.
No, perché lei usa fondamentalmente due armi: l'ironia e il paradosso per confutare le cose su cui non è d'accordo. Per esempio, Feltri, problema di, il discorso di Feltri. Lei dice: ma voi forse volete dire che Feltri sia un servitore di Berlusconi? E così ha smontato la tesi. Lei sa perfettamente che nessuno dice questo, ma che il modo di fare di Feltri è strumentale agli obiettivi di Berlusconi. Quanto alla libertà del direttore del giornale, Montanelli ci può ricordare qualcosa e non ultimo Giordano.
Però non è una sviolinata questa qua, è una critica in realtà, Antonio.
Guardi, io lei, posso?
No, sì, per carità, guardi, ecco, io non ho detto, io non ho sicurezze però sull'argomento Feltri. Io penso che abbia fatto una cosa che poi in realtà ha provocato un danno a Berlusconi. Altre persone molto vicine anche all'ambiente del PDL, del governo, mi dicono invece il contrario, che in realtà è tutto concordato con Berlusconi, che ha bisogno di dare una lezione, di dimostrare che insomma il potere è lì, che non si può sgarrare, eccetera eccetera.
Dunque,
non
ho... questo suo modo di dire, usare la verde addirittura, è quel modo per, è proprio una tecnica di comunicazione. Così come noi, se qualcuno parla di fascismo in Italia, lei manda l'ironia, scusi, ma la Radio Londra, no? E la mette in burletta. Allora,
come la devo mettere secondo lei quando qualcuno parla di fascismo in Italia? Abbia pazienza, Antonio.
Allora, lei, se mi permette, il mio punto di vista.
Prego.
Chiaro che se parliamo del fascismo con gli stivaloni, l'olio di ricino, il manganello, eccetera.
A parte che il fascismo è quello ed è un periodo storico.
Il fascismo del terzo millennio.
Qual è il fascismo del terzo millennio?
È molto più sottile.
Aridaglio questo fascismo del terzo millennio.
Sì. Quando si parla di libertà, non di stampa, perché dei giornali non ne frega niente a nessuno, ma libertà di informazione vuol dire televisione.
Sì.
E allora, l'ha detto Berlusconi stesso in un'intervista di qualche giorno fa all'estero,
alla televisione,
le televisioni sono uno strumento di persuasione, molto ma di penetrazione, molto ma molto più potenti dei giornali.
Non l'ha detta Libero, l'ha detta una televisione tunisina.
Esatto, bravo, l'ha detta una televisione tunisina. E guarda caso, se le tiene bestrette le televisioni, anche se tutti ci vogliono convincere che le televisioni non si vincono le elezioni, sia a destra che a sinistra, non è vero, perché con le televisioni si fa opinione.
Sì, Antonio, però abbia pazienza, Antonio. No, ma va benissimo, ma è 15 anni che parliamo di queste cose, basta. Berlusconi ha vinto, ha perso. Con le televisioni ha vinto e ha perso, per cui di che stiamo parlando?
Mi permette?
Prego, dica.
Ultima cosa, Mike Buongiorno.
Sì.
Ho sentito anche ieri tutti i discorsi su Mike Buongiorno.
Sì.
Abbiamo sentito che le sue defiance, i suoi errori, in realtà erano un sistema, un modo per attivarsi il pubblico, erano cercati, non erano casuali. Allora, secondo lei,
quella, diciamo, quella elogio di Berlusconi fatto in televisione prima delle elezioni è stata un'ingenuità? Dalle due l'una, o era ingenuo o non era ingenuo.
Non lo so, guardi Antonio, chi dice che era tutto costruito, che anche le sue gaffe erano costruite, lo ha detto, io non ci credo, per cui lei dà per certo qualcosa che in realtà è l'idea di qualcuno, per cui non c'è nessuna certezza sul fatto che siano costruite anche le gaffe, siano state costruite le gaffe di Mike Bongiorno. La ringrazio, Roberto d'Alessandria. Roberto, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io ho trovato molto divertente la trasmissione, devo dire. E sembrano un po' delle cronache marziane a sentirle, perché effettivamente c'è un tutti contro tutti. Io penso che non faccia bene la politica questo. E comunque questi partiti unici evidentemente non funzionano se ci sono questi attriti, sia a destra che a sinistra. Lei cosa ne pensa?
È così, questo non significa, sono ancora dei partiti così in costruendo. Dei partiti in costruzione in cui non c'è in cui ci sono dei piccoli leader qua e là, no? In cui non ci si mette d'accordo su una cosa molto semplice, che decide chi è più potente, chi ha più voti all'interno di quel partito. Ognuno cerca i propri orticelli. Sì, insomma, è ancora da questo punto di vista un bipolarismo piuttosto immaturo, ma ci addentriamo in considerazioni un po' troppo filosofiche, e allora andiamo a Ferrara da Massimo. Buonasera.
Salve dottor Cruciani, buonasera. Sì. L'evoluzione della sua trasmissione degli ultimi minuti mi porta a modificare leggermente il mio intervento. Berlusconi, obiettivamente, ne parla uno che non ha mai votato Berlusconi, rappresenta un personaggio nuovo, rappresenta un grande comunicatore. La sinistra, ovvero quella parte politica a cui io dovrei fare riferimento, non riesce a comprendere questo. Bisogna essere simpatici, non bisogna essere dei fichi morti. Berlusconi è effettivamente simpatico. Quando lui dice gli italiani vorrebbero essere come me, beh, forse una buona parte di italiani vorrebbe essere così, avere questo appeal positivo, avere la battuta pronta, avere la capacità di dire una barzelletta, avere la capacità di parlare di temi internazionali. Ripeto, io non ho mai votato Berlusconni.
Detto questo, l'altro giorno su questa frase di Berlusconi, addirittura Sky TG24 ci ha costruito un sondaggio. Berlusconi ha detto: molti italiani vorrebbero essere come me, sei d'accordo? Credo che abbia risposto, anche in maniera sorprendente, devo dire no il 53-54% e sì il 46%, va bene. Colonna sonora del giorno, Battisti.
10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare.
I Tarantini Files, i verbali di Tarantini. Osvaldo dalla provincia di Roma, buonasera.
Buonasera, saluto tutti. No, io volevo parlare un po' di realtà per quanto riguarda, per quanto riguarda la realtà economica. L'altra domenica o l'altro giorno il ministro Tremonti ha detto che c'è. Premetto che io sono un negoziante e vedo tutti i giorni un sacco di gente. E Tremonti ha detto che c'è fieno in cascina, il vecchio detto. Beh, direi che sarebbe ora che qualcuno gli dicesse, gli facesse capire che questo fieno si dovrebbe distribuire, perché se no altrimenti la gente non ha più neanche i soldi per comprare una lampadina. Mi scusi, sono un po' emozionato. E tante altre cose che mancano alla gente, la gente che praticamente vive e non riesce ad arrivare alla terza settimana.
Osvaldo, tutto qui?
No, poi volevo dire una cosa. Per quanto riguarda la faccenda Tarantini,
sì.
Io dico che lui esclude che il signor Berlusconi, il ministro Berlusconi, non sappia niente di quello, delle ragazze e tutto. Ma questa è una barzelletta. È una vera barzelletta, perché non può essere che una persona come Berlusconi, che ha vissuto in tutti i luoghi pubblici, che ha suonato in tutti i luoghi pubblici, non conosco quali sono gli ambienti dove vivono queste ragazze. Volevo dire solo questo.
La ringrazio. Ancora Berlusconi in diretta da Azione, giovane.
50%.
Silvio Berlusconi, nonostante gli attacchi feroci che gli sono venuti da più parti, è al 68,4% da parte delle agenzie di sondaggi che hanno indovinato i risultati di tutte le ultime elezioni, ma anche le altre agenzie, diciamo così, non propriamente di parte, ma non certamente dalla parte nostra, anche queste altre agenzie hanno riconosciuto che dal momento dell'elezione ad oggi il Presidente del Consiglio ha visto aumentare il suo consenso del 15%.
10 ragazze per me possono bastare.
Va bene, Rocco da Milano. Rocco, buonasera.
Buonasera Cruciani a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Io volevo intervenire sugli spot di Anno Zero. Nel senso che mi ricordo che l'anno scorso lo spot di Anno Zero, se non sbaglio, c'era una piazza piena di ragazzi giovani, ad un certo punto uno saltava in piedi e cominciava a dire: ma dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Ora, Santoro può piacere o non può piacere, a me non piace, ma non è questo il punto. Lo spot era oggettivo, cioè nel senso era generale, era una cosa, secondo me è giusto che una trasmissione di Stato, indipendentemente da chi sia il Presidente del Consiglio, non mandi gli spot di una trasmissione dove viene insultato, viene criticato in maniera pesante il Presidente del Consiglio. E a questo punto, visto che lei, come dire, è più bravo di me in queste cose, mi domando se sono io stupido o ingenuo oppure c'è sotto qualcos'altro. Perché veramente a me, cioè nel senso, non riesco a capire come si possa pretendere di andare sulla televisione su Stato Rai 2, un canale seguito, fatto, sì, detto, e dire Berlusconi è un fascista, Berlusconi è un cretino, Berlusconi è un ladro, Berlusconi è un puttaniere, Berlusconi questo e Berlusconi l'altro. Cioè, indipendentemente da chi è il Presidente del Consiglio.
No, Rocco, ho capito quello che lei vuole dire, è una situazione, quella di Santoro, ormai che va avanti da tempo, però insomma arroccarsi sulla questione degli spot da parte del direttore generale della RAI sarebbe uno sbaglio, perché poi cominciano già, hanno già cominciato a suonare le campane del vittimismo e della censura, non ci mandano in onda gli spot, mandiamo in onda questi spot, mandate in onda questi spot e chi se ne frega. La ringrazio. TG5.
A Milano il feretro di Mike Bongiorno, domani Camera Ardente la triennale, commozione nel paese, la nostalgia dei campioni dei quiz, i suoi ricordi visitando New York. Mantenuti gli impegni presi in campagna elettorale, dalla crisi al fisco, il 30 dicembre saranno consegnate tutte le case all'Aquila, pronta la riforma del processo penale. Berlusconi è a tutto campo nell'incontro con i giovani del PDL. Per Confindustria stime al rialzo per il 2009, PIL in crescita nel 2010. La ripresa sarà lenta e insidiosa. Sacconi, fondi sufficienti per tutelare chi perde il lavoro. Influenza A, Fazio, nessun motivo di preoccupazione, è più leggera del previsto. Il ministro Gelmini illustra le regole per evitare il contagio a scuola. Almeno 30 morti per l'alluvione che ha colpito Istanbul, interi quartieri sommersi dall'acqua, decine di persone intrappolate nelle auto.
Eccoci qui, Berlusconi, confini solo un fraintendimento. Questo ha detto Fini, Berlusconi, pochi minuti fa, dei problemi confini. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Berlusconi, Fini verso il chiarimento, il premier ai giovani del PDL, mantenuti gli impegni, il PDL non è una caserma. A Milano la salma di Mike Bongiorno, domani Camera Ardente alla triennale, sabato i funerali, poi sepoltura ad Arona. Fazio, influenza A più leggera del previsto, nessun motivo di allarme, scuole regolari e campagna di comunicazione. Con decreto, indennità e supplenze brevi per 13.000 docenti precari, Gelmini raggiunto obiettivo voluto dai sindacati. Nubifragi travolgono la Turchia, Istanbul sommersa dall'acqua, le immagini drammatiche dei salvataggi di chi non ce la fa. Corsa al matrimonio per gli innamorati di mezzo mondo appassionati di numeri. La data di oggi significa felicità duratura. Ecco come funziona un simulatore di guida di Formula 1. L'abbiamo provato in un gran premio sul circuito virtuale di Monza.
Gianrico ci chiama da Genova. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo ancora ritornare sulle famose donnine dei Tarantini per lo Stanice.
Sì.
Un fatto che su quale si è posto poco l'accento, che però io ho letto sui giornali, diciamo ancora nel mese di luglio, di queste ragazze qua, chi era assessore nel piccolo comune di là, chi era consigliere in quella provincia di là, e la stessa da Dario è stata candidata nel suo provincia, non so cosa. È questo che a me dà più fastidio, perché dico, se la carriera di amministrazione, diciamo, anche nella piccola amministrazione, si fa così. Qualcuno mi ha anche fatto notare, ma non si sono mai viste così tante ministre, deputate, giovani e belle. Qua forse un po' esagerare, però i sospetti vengono. Cioè, questo è il grave, cioè il fatto che anche in piccola amministrazione comunale ci siano queste ragazze che più o meno facciano parte di questa corte. Questo il giornale l'ha riportato, c'erano anche le fotografie. Volevo dire solo questo. Questo è più grave, perché i fatti suoi sono fatti suoi, chi se ne frega. Però se mettiamo le mani nella pubblica amministrazione...
Guardi, non lo so, tra le persone citate oggi in queste due pagine sul Corriere della Sera, una che riguarda Berlusconi, l'altra pagina riguarda il Partito Democratico, non so, non credo che queste persone abbiano fatto una particolare carriera. Il punto oggi non è questo, magari riguarda altre persone. La ringrazio. Giuseppe da Napoli, buonasera Giuseppe.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Senta,
solo un'annotazione. Allora, Placido si indigna da cafone a una domanda normalissima, assolutamente pertinente, ma soprattutto molto garbata, con un ospite straniero. Benigni si fa distribuire i film da Medusa. Santoro era un dipendente Mediaset. Potremmo indignarci?
Scusi?
Potremmo indignarci di questo? Visto che tutti quanti ora sono bravi, quello a tingere danari, quell'altro si produce il film, quell'altro pietisce perché la Rai non gli manda gli spot del programma Anno Zero. Che cosa bisogna fare per far capire a questi signori, che sono intanto per certi versi anche dei prezzolati, perché nel momento in cui Benigni deve produrre il film non ha nessun problema andare da Medusa e a farsi dare i danari per la produzione, idem Placido. E Santoro, che lavorava prima Italia 1?
No, però guardi Giuseppe, lei mette insieme un sacco di cose. Io ho quest'idea. Chi pensa che siamo alle soglie del fascismo, addirittura già nel fascismo, chi grida al pericolo, alla libertà, io penso che abbia il dovere, ma sarebbe naturale, quello di rompere ogni rapporto con colui che viene considerato il pericolo pubblico numero uno. Mi pare una cosa abbastanza scontata, cioè ci sono delle persone che scrivono e vengono pagate profumatamente da un'azienda di Berlusconi, poi si può discutere del conflitto di interessi, di quello che vogliamo. Io credo che queste stesse persone non possono poi fare gli appelli contro Berlusconi, soprattutto appelli contro il Presidente del Consiglio, perché secondo loro sarebbe un pericolo grave per la libertà non solo in Italia ma anche in Europa. Mi sembra una cosa abbastanza scontata il fatto che uno debba rompere ogni rapporto se vede questo pericolo. La ringrazio. Michele da Milano. Michele, buonasera, dica.
Sì, buonasera.
Lei ha la radio alta, quante volte lo dobbiamo ripetere?
Ma basta subito.
Grazie.
Niente, io volevo intervenire un po' in quello che è questa diatriba, se volevo chiamarla così, tra Fini e Berlusconi, dicendo, ora ho sentito che Berlusconi ha detto che è solo un fraintendimento.
Sì, addirittura ha detto, oggi c'è stata una telefonata simpatica, con Fini lavoro ormai da 15 anni, c'è stato un fraintendimento, ma oggi ho avuto con lui una telefonata cordiale e simpatica, aveva frainteso una frase che ieri avevo detto in buona fede. Poi sui temi etici dice Berlusconi, non siamo una caserma, libertà su temi
ma il
etici.
Problema è che io, come io sono consigliere comunale di AN, di un paese del milanese, dico che i problemi ci sono. Ci sono soprattutto in questo costruendo partito, in questo PDL, proprio perché per problemi, come diceva lei, di spazio e di orticelli. Ma il problema è soprattutto alla base. Molti di noi sono sconcertati dalle parole di Fini e molti di noi non si riconoscono più in questo che una volta era il nostro presidente. Il problema maggiore è in seno a noi.
Ma quali parole le hanno dato fastidio, per esempio?
Per esempio, tante di quelle cose che
il voto agli immigrati, lei è contrario?
Il voto agli immigrati, il testamento biologico.
Lei è contrario?
Io non sono contrario, fondamentalmente non sono contrario, ma sono d'accordo quando queste persone vivono e si calano completamente.
Allora, se non è, guardi che Fini dice la stessa cosa, però. Cioè, io voglio capire, lei è contrario al fatto che Fini si esprima su queste cose perché è presidente della Camera e insomma non dovrebbe intervenire ogni giorno su temi?
Oltretutto, lui è presidente della Camera e quindi credo che dovrebbe essere dovrebbe attenersi a quelli che sono i compiti prettamente, qui invece si entra proprio nella politica vera e propria, e queste certe sue entrate ovviamente sconcertano un pochino, anche perché, ripeto, sconcertano anche certi modi di pensare che una volta non erano così.
Però Bocchino prima, uno dei fedelissimi di Fini, ci ha detto, insomma, non è perché io la raccomando, che succede, che ha fatto.
No, no,
vabbè. No, ha detto, ma insomma...
Personalmente non nutro molta stima, quindi...
Vabbè, questi sono affari vostri, però... ha detto, insomma, non è che Fini è presidente della Camera, però non può smettere di fare politica. Questo pure è corretto come ragionamento.
Sì, è corretto quando ovviamente non entra in temi così particolari come può essere quello, per esempio, del testamento biologico o questa.
Però lo stesso Berlusconi dice che questi sono temi etici su cui ognuno può dire.
C'è libertà, indubbiamente, c'è libertà di coscienza.
E lui gioca la sua partita. Il presidente Cossiga, qualche giorno fa, in un'intervista al Tempo, anzi, ieri credo, l'altro ieri, in un'intervista al Tempo, dice: Fini si dovrebbe dimettere e contarsi all'interno del PDL. Sugli interventi continui. Continui di Fini la pensa un po' come me, se uno vuole fare, cioè è strano che Fini intervenga ogni volta su qualsiasi argomento. Intanto ho ritrovato quello che ha detto due giorni fa il presidente Cossiga. Ai miei tempi era consuetudine consolidata che i presidenti della Camera non intervenissero su argomenti all'ordine del giorno delle assemblee, le dirò di più. Non intervenivano neppure su argomenti di attualità politica. Una volta ebbi modo di rilevarlo e mi chiamò Bertinotti, allora la guida di Montecitorio, e mi fece notare che ormai non era più così, che la mia era una visione antica, e mi citò un lavoro del professor Ferrara. A proposito del ruolo dei presidenti, per carità, non ci vogliamo addentrare in questi tecnicismi. Maria Rosaria ci chiama da Foggia. Buonasera, di cosa ci vuole parlare?
Buonasera, io vorrei fare un passo indietro. Lei con ironia, con simpatica ironia, si meravigliava del fatto che Bocchino negasse i contrasti tra Berlusconi e Fini, ma insomma è evidente che debbano negare il tutto. A mio giudizio questa è una classe politica che è tenuta insieme da un unico collante, il potere. Il potere glielo dà il Dominus e il Dominus non può essere contrastato. Pensi che sti poveri cristi devono ridere pure alle sue barzellette, che insomma molto spesso mi sembrano anche...
Quella di prima l'hai piaciuta?
No, io l'ho trovata patetica, però lo giustifico perché è un'abitudine delle persone molto anziane, quella di raccontare barzellette e di ridere da soli dietro.
Vabbè, non è che anziani, essere anziani sia un delitto, però.
No, ho detto, è un'abitudine, no, ci mancherebbe. Io stessa.
Lei ha detto è un'abitudine delle persone anziane, così, quasi
ho detto,
in senso.
Un'abitudine, che non ho detto cattiva abitudine. Lei non sapeva che io Loica fosse. Sì, dottor Cruciani. Posso aggiungere un'altra cosa
a proposito
di Feltri?
La sua simpatia mi affascina.
Dunque, Berlusconi fa sempre l'Alice nel Paese delle Meraviglie o Biancaneve. Lui non sa mai niente, non è colpevole del caso Feltri Boffo, non ha avuto voce in capitolo nel licenziamento di Mike Bongiorno e così via. Ma di Feltri è stato messo lì al giornale non solo per vendere più copie rispetto al precedente direttore.
Questo può fregare poco a Berlusconi, magari su questo.
Ah, certamente. Ma io ritengo, si sa che lui sia una specie di, come dire, di vendicatore, ecco, lo zorro di Berlusconi. Si ricorda quando Veronica Lario, per aver osato insomma ribellarsi al sultano, è stata messa in prima pagina
sul libero,
sì, quindi insomma voglio
col
dire
seno di fuori.
Questi, ecco, a seno nudo, sì, ed erano immagini insomma tratte poi da una ripresa teatrale, cioè da un momento teatrale, quindi non immagini di sé in sé e per sé. E sono i metodi, sono quelli mafiosi, a mio giudizio, di dire, cioè, attento a come cammini, non alzare la testa perché potresti essere schiacciato. Mm.
Maria Rosaria, la ringrazio. La colonna sonora del giorno la mettiamo? Mettiamo la colonna sonora del giorno.
10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me, voglio dimenticare.
I Tarantini Files, e però abbiamo anche il Placido Furioso, ve lo voglio fare risentire assolutamente perché la voce spettacolare è di oggi. La domanda era di una giornalista straniera, non so ancora, spagnola, tedesca, che gli diceva, insomma, lei militante di sinistra, militante, insomma, un uomo di sinistra, fa un film sul 68 e se lo fa produrre da Medusa, da Berlusconi?
At least belongs to Berlusconi.
Guardate, questo hanno distrutto il film perché era firmato Rai, voi perché ha firmato Medusa, con chi cazzo lo devo fare il film io? Ma che è queste cose qua? È stupido, è una domanda stupida. Io non so manco chi è il signor Berlusconi e non lo voto, voto a tutt'altra parte. Devo ringraziare il signor Balsetti.
Può essere una
che ha una sua società.
Ma può essere una domanda molto stupida.
Guardi, Luchino Visconti anni fa. Luchino Visconti anni fa. Allora tutto il cinema americano non si dovrebbe fare perché il film americano che voi tanto amate è fatto con i film sulle guerre. Ti fanno, e voi, tu che sei inglese, fate le dichiarazioni di guerra, invadete gli altri popoli e poi ci fate i film per dire che siete buoni, mandatevelo a quel paese.
Allora, su questa nota,
la cosa sui film di guerra, non so cosa c'entri, vabbè, insomma, sono alcuni momenti della giornata di oggi. Tra l'altro Berlusconi pochi minuti fa davanti ai giovani del PDL ha detto: penso che gli italiani si riconoscano in me, sono uno di loro che è stato povero, si interessa di cose che interessano a loro, ama il calcio, sa sorridere, ama gli altri e tra gli altri soprattutto le belle donne. È una frase spettacolare che fra poco dobbiamo mandare assolutamente in onda, la stiamo rintracciando. Intanto parliamo ancora di Fini con Marco Tarchi, che è politologo dell'Università di Firenze ed è uno storico, possiamo dire un conoscitore di tutto l'ambiente di ex Alleanza Nazionale, ex Movimento Sociale. Buonasera.
Buonasera a lei.
Caro Tarchi, io ho citato nei giorni scorsi una sua intervista alla Stampa che mi è piaciuta molto, allora volevo sentire dalla sua viva voce alcuni passaggi di quell'intervista, comunque ragionare un po' su Gianfranco Fini. Oggi tutti ci dicono, Berlusconi ci dice non c'è nessun problema con Fini, in realtà c'è stato un fraintendimento, andiamo d'amore e d'accordo da 15 anni. Secondo lei, poi le chiederò qualcosa su Fini, la verità dove sta? Come stanno i rapporti tra Berlusconi e Fini, così dal suo osservatorio?
Ma io credo che non possano essere rapporti perfetti e tranquilli perché ci sono degli interessi divergenti fra i due. In passato ci sono stati molti interessi convergenti e abbiamo visto difatti una storia politica dal 93-94 in poi che è andata in una certa direzione, ma ci sono ambizioni, ci sono interessi, ancora più che non valori e punti di vista, che dividono e tengono lontani i due, quindi è chiaro che ci sono convenienze per cui non possono del tutto divorziare, ma ci saranno tensioni e ci saranno anche in futuro.
Lei dice ci sono ambizioni e interessi più che valori e punti di vista, questo fa intendere che in realtà sono soprattutto le ambizioni quelle che dividono, no?
Direi di sì, sa, io professionalmente studio la politica da un bel po' di tempo, l'ho anche conosciuta ancora precedentemente, penso che si debba dire quando si dà un'occhiata seria alla politica le cose come stanno, e la politica, non c'è niente di scandaloso nel dirlo, soprattutto negli ultimi decenni si è molto allontanata dall'ambito delle idee e si è ancora invece più avvicinata alle questioni che riguardano gli interessi e i valori sono sempre coesistiti in politica, direi che in questo periodo i primi vanno molto più forte dei secondi.
E dunque il percorso di Fini lei non lo colloca, diciamo, in un percorso di valori?
Naturalmente non sono in grado di leggergli nella mente, quindi non posso dire se ci sia stato effettivamente un cambiamento delle sue opinioni in profondità su tutta una serie di cose. Dico però che sembra anche a me palese, come a molti altri osservatori, che in questo momento le sue esternazioni, i suoi punti di vista seguano una strategia precisa, che è quella di cercare di trovare il massimo di comprensione e anche di legittimazione in prospettiva futura e nel campo teoricamente avversario, sapendo che nel PDL forse certe sue ambizioni per ulteriori passi avanti nella carriera non troverebbero necessariamente lo stimolo e il sostegno che lui vorrebbe, cerca di vedere se può trovarlo altrove, e in questo senso agisce con molta intelligenza.
E fino ad arrivare a una situazione di questo tipo, sentite.
Questo è un momento veramente straordinario, abbiamo capito la linea,
del partito. Abbiamo visto che a questa grandissima festa del PD a Genova, quello più in linea con gli ideali liberali, liberisti, diciamo così, che vanno anche da Marx e Gramsci fino a Togliatti, a Mendola, è vero, Paietta e Longo, eccetera, eccetera, insomma, quello più nella linea è stato Gianfranco Fini, quello che ci ha, chi lo sappiamo, è un luogo comune ormai, ma...
Senta, questo era Benigni naturalmente al festival del PD, al festival, insomma, alla festa del PD a Genova. Coglie nel segno oppure insomma, è solamente uno scherzo?
Ma in parte sì, nel senso che in questo momento ho l'impressione che la sinistra e il centrosinistra possano giocare molto più sulle divisioni del campo avverso che non su una capacità propositiva delle proprie, dei propri punti di vista che riesca a sfondare a livello elettorale. E quindi si inseriscono in questo contesto. Fini lo sa, c'è un po' un gioco di mosse da una parte e dall'altra. Naturalmente io non direi che Fini semplicemente si è spostato a sinistra, dipende, perché su certi temi è ancora nettamente a destra, su certi altri temi viceversa ha fatto delle aperture abbastanza notevoli. Cerca uno spazio proprio, vuole essere considerato come il personaggio più affidabile per un superamento di questa fase molto complessa e anche molto, direi, litigiosa della politica italiana, del funzionamento del sistema politico italiano.
Un'ultima cosa, andiamo un po' all'intervista che lei ha rilasciato alla stampa qualche giorno fa, che una frase che mi ha colpito molto: fatico a pensare che Fini abbia mai creduto fino in fondo in qualcosa, è di uno scetticismo estremo. E questo in politica è un vantaggio. Io concordo assolutamente, anch'io ho una visione piuttosto cinica della politica. Poi lei diceva, se ha consiglieri, l'ultima volta che l'ho incontrato è stato 2 anni fa, mi ha detto ascolto chi voglio e faccio come mi pare. Credo che sia proprio così, è fantastico questo. Ma davvero lei è convinto che Fini non crede in realtà in nulla, è di uno scetticismo estremo e si muova sostanzialmente in maniera tattica, allora?
Io ho detto che non credo che creda fondamentalmente, profondamente in nulla. Superficialmente ovviamente possono invece accadere tante cose in una persona che si occupa di politica a livello in cui si muove lui. Per la verità ho anche smentito, perché non è vero, di averlo visto 2 anni fa. Io Fini l'ho visto credo l'ultima volta 30 anni fa, ma c'era stato un errore nel collegamento, diciamo, con l'autrice dell'intervista. Però me l'aveva riferito un suo braccio destro, cioè Alessandro Campi, e mi aveva detto effettivamente sì, Fini magari sta a ascoltare, però poi fa tutto di testa sua. È un tattico, è indubbiamente un tattico, è un tattico accorto, una persona che sa cogliere le occasioni. Di strategie ne ho viste poche nella sua azione politica, e quando ne ha tentata qualcuna, la famosa trovata dell'elefantino nelle elezioni europee del 99, che è andata piuttosto male. Certo. Quindi credo che faccia bene a continuare a muoversi solo tatticamente, e per il momento credo che il suo livello adeguato sia quello.
La ringrazio, professor Tarchi, buona serata.
Grazie a voi altrettanto.
Maurizio da Verona, buonasera Maurizio.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera dottor Cruciani. Niente, io chiamavo per invitare innanzitutto gli ascoltatori ad andare a vedere il film Videocracy, l'importante è apparire,
sì.
Che è un interessante film documentario che fa capire chiaramente i danni che il berlusconismo ha fatto negli ultimi 15-20 anni attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione. A parte questo, io sono tendenzialmente un anti-berlusconiano, ma ne voglio riconoscere assolutamente l'abilità e i punti di forza di Berlusconi, e ne vedremo a breve, penso, una dimostrazione quando lui all'Aquila, mi pare che sia il 15 settembre, consegnerà le case, come ha detto, con giardino e con la torta nel frigo,
con lo spumante e col biglietto del Presidente del Consiglio.
Sì, perché quella sarà l'ennesimo colpo di spugna con cui lui riuscirà a riabilitare un'immagine che si è un po' offuscata sicuramente nelle ultime settimane.
Ma io non lo so questo, Maurizio, se sarà questo a riabilitare. Certo, al di là delle corbellerie sulla torta, sullo spumante, sul biglietto di auguri del Presidente del Consiglio, quello fa parte del personaggio. Non so se lei l'ha sentito prima raccontare la barzelletta. Qualcuno mi dice di rimandarla in onda, adesso lo faremo dopo le 20:30, la barzelletta di Berlusconi alla festa dei giovani del PDL. Insomma, è il modo di fare di Berlusconi. Certo, alcune uscite, la torta, le cose, insomma, cioè, ce le potremmo risparmiare, no?
Sono dei dettagli che nell'immaginario collettivo funzionano poi molto bene. E lui, da uomo di marketing e di comunicazione, sa quali leve usare, e queste sono delle leve secondo me molto efficaci.
Su Videografi la devo deludere, perché io non ho nessuna voglia di andare a vedere un film di questo tipo. Maurizio, che vuole che le dica? È così.
Insomma, dà degli spunti di riflessione molto interessanti.
Non mi sembrano cose nuove, francamente. Però magari la costruzione, la sceneggiatura, il modo di montaggio può essere interessante, non lo so. Grazie.
10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare. Ancora non sa cosa vuol dire l'amore.
Qualcuno chiede di nuovo la barzelletta di Berlusconi pochi minuti fa al festival, alla festa dei giovani del PDL. Altri mi dicono: no, per carità, non la mandi in onda. Eccola qui.
È graziosa, me l'ha raccontata un amico di Napoli. C'è lo zio che telefona a Nicolino e gli dice: uè, Nicolino, passami a papà. Non posso. E perché non puoi? Sta in camera da letto. Ah, passa mia mamma. Non posso. E perché? Sta pure essa in camera da letto. Ah, ho capito, è domenica, vabbè, telefono fra poco. Pronto, Nicolino, zio Antonio, passa mia papà. Non posso. E perché? Sta in bagno. E passa mia mamma. Non posso. E perché? Sta pure essa in bagno. Ah, ho capito, la camera da letto, bagno, sabato, domenica, vabbè, telefono fra un poco. Nicolino, zio Antonio, passa mia papà. Non posso. E perché? Sta in giardino. E passa mia mamma. Non posso. E perché? Sta in giardino pure essa. E che stanno a fa? Stanno cercando a me.
Sapete che io dopo due volte ancora non ho capito, forse sono concentrato su altre cose, però vi prego, ditemi qual è l'ironia di questa barzelletta raccontata pochi istanti fa da Berlusconi al Festival dei Giovani del PDL. Qual è la... spiegatemela, insomma, sai quando uno dice, sapete quando uno dice spiegatemi la barzelletta, insomma, qualcuno vi deve spiegare questa barzelletta. Titoli del TG2.
La salma di Mike Bongiorno è arrivata a Milano, domani camera ardente alla Triennale, i funerali forse sabato, poi la sepoltura ad Arona, in Piemonte. Berlusconi incontra i giovani del PDL e dice: mantenuti tutti gli impegni, confini solo un fraintendimento, cordiale telefonata, sono più longevo di De Gasperi. Lunedì il Premier consegnerà le prime villette a Donna, uno dei paesi simbolo del terremoto in Abruzzo. Bertolaso: rispetteremo i tempi per ultimare tutti gli alloggi. Il vice ministro Fazio: l'influenza A è più leggera del previsto, in Italia 7.000 casi, ma non ci sono motivi di preoccupazione. Gelmini: scuole regolari, presto una campagna di informazione. Una forte ondata di maltempo ha provocato danni e allagamenti in tutta Istanbul, interi quartieri sott'acqua. Al TG2 la drammatica testimonianza di una giornalista italiana.
Va bene, andiamo a Milano. Andrea, buonasera Andrea. Andrea, mi sente? Sì. Dica.
Tolgo il viva voce che forse ci sentiamo meglio. Va meglio?
Sì, prego.
Buonasera e bentornato. Io ho telefonato prima che lei rimandasse in onda l'intervento dell'onorevole Bocchino, perché sinceramente mi ha estasiato. Veramente. Lei poi l'ha rimandato in onda col sottofondo di violini, la negazione della verità. In effetti, niente, mi fa piacere pensarla come lei. Per cui sarò brevissimo con due cose. La prima... penso sia il caso che tutti si ricordino che Fini con Casini già qualche anno fa ha provato a fare scarpe a Berlusconi, solo che Casini continua a farlo. Fini ha smesso ed è adesso presidente della Camera, quindi non è la prima volta che hanno delle discussioni, insomma c'è qualcosa che non va tra Fini e Berlusconi. E la seconda è un, chiamiamolo un promemoria, che però è una certezza, non è una previsione, che è semplicissimo. Ricordo a tutti gli ascoltatori che tutto quello che riguarda tante questioni importanti, ovvero il famoso conflitto di interesse, le questioni della, diciamo, di magistratura, le escort, la questione morale, che probabilmente in tanti pensano che non verranno mai risolti, invece avranno una conclusione, perché un giorno, un meraviglioso giorno, un giorno in cui penso che tanta gente andrà in macchina con la bandiera dell'Italia sventolante, la fonte di tutte queste cose, il nano non ci sarà più. Per cui dico a tutti, abbiate fede, abbiate speranza.
Va bene, va bene. Andiamo ad altri ascoltatori. Allora, intanto sulla barzelletta di Berlusconi, Silvio e Nicolino mentre l'opposizione sarebbe i genitori. Pessima, secondo Stefano da Reggio Emilia. Secondo me non è così, la barzelletta di Berlusconi, non è questo il significato. Un altro, semplice, stavano giocando a nascondino. Ma io ancora non l'ho capita, fra poco magari la rimando in onda. Ripeto, spiegatemi il significato della barzelletta di Berlusconi. Sentiamola ancora, barzelletta.
È graziosa, me l'ha raccontata un amico di Napoli. C'è lo zio che telefona a Nicolino e gli dice: «Uè, Nicolino, passami a papà». «Non posso». «E perché non puoi?» «Sta in camera da letto». «Ah, passa a mia mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta pure essa in camera da letto». «Ah, ho capito, è domenica, vabbè, vabbè, telefono fra poco». «Pronto, Nicolino, zio Antonio, passami a papà». «Non posso». «E perché?» «Sta in bagno». «E passa a mia mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta pure essa in bagno». «Ah, ho capito, la camera da letto, bagno, sabato, domenica, vabbè, telefono fra un poco». «Nicolino, zio Antonio, passami a papà». «Non posso». «E perché?» «Sta in giardino». «E passa mia mamma». «Non posso». «E perché?» «Sta in giardino pure essa». «E che stanno a fa?» «Stanno cercando a me».
Continuo a non capire. Arrivano già telefonate su persone che mi vogliono spiegare la barzelletta. Intanto Luigi, provincia di Milano, buonasera.
Pronto?
Luigi, dica.
Mi sente?
La sento, la sento.
Io sento malissimo, però siccome devo parlare io, l'importante è che senta,
ecco,
lei.
Ecco, bravo, io sento molto bene.
Benissimo, due cose. En passant, Berlusconi non sa assolutamente raccontare le barzellette. È il primo a riderne e non dovrebbe mai fare. Un raccontatore di barzellette non deve essere quello che ride.
Lei l'ha capita?
Come?
Lei l'ha capita questa barzelletta?
No, assolutamente.
No, ma non è... Non sono solo per questo, però.
Invece il tema della telefonata è Michele Placido.
Sì.
Secondo me è chiaro che si fanno i soldi, si fanno anche i film con i soldi di Berlusconi, perché in Italia qualsiasi cosa si faccia in qualsiasi luogo, presto o tardi ci si imbatte nel padrone Berlusconi.
Vabbè, adesso non esageriamo, Luigi, non è così. Dai, non è che qualsiasi cosa si faccia è Berlusconi di mezzo.
Esagero drammaticamente, ma un po' è così. Comunque, secondo me, Michele Placido ha perso un'occasione. Doveva prenderla con spirito e dire alla giornalista tedesca o spagnola, cosa diavolo, che la domanda andava semmai rivolta a Berlusconi: perché finanzia un film contro di lui? Cioè, si chiama Rivoltamento dalla frittata. E mi ricordo quando le femministe giravano davanti alla Falca gridando: l'utero è mio e me lo gestisco io, e gli operai della Falca rispondevano: l'usella è met, fu neanche a vedè.
Che, ecco, significa?
Il rovesciamento della frittata.
Mi traduca quello che ha detto.
Non ho capito.
Mi traduca dal dialetto quello che ha detto, così per la platea più vasta degli italiani.
La lingua milanese, in lingua italiana, l'uccello è mio e a te non lo fa neanche vedere. Ecco, quindi si chiama rovesciamento della frittata. Secondo me Michele Placido ha perso l'occasione di dire che lui fa i film con i soldi. Io vorrei scrivere un libro sull'ateismo. Se me lo pubblica il Vaticano mi va benissimo. Sarà un problema del Vaticano. E così Medusa è un problema di Berlusconi.
Sì, ma guardi che Berlusconi editore, Berlusconi produttore di film, in realtà non si fa di questi problemi. Poi ogni tanto sì, naturalmente, però un film sul 68 prodotto, adesso non so, regista, non mi ricordo cosa è Placido esattamente, che ruolo ha, regista credo, in questo film, non gliene frega niente a Berlusconi. L'importante per Medusa è che questo film produca qualche quattrino, insomma, o no?
Va bene, io ho finito.
Grazie
a lei.
Grazie. Intanto Fini risponde subito a Berlusconi, vedete, il Presidente della Camera interviene subito dopo. Riduttivo parlare di fraintendimento. Berlusconi ha parlato di fraintendimento alla festa dei giovani del PDL e lui subito dopo riduttivo parlare di fraintendimento. Ma insomma è veramente una commedia degli equivoci. Leopoldo da Piacenza. Anzi no, abbiamo Pasquale da Napoli, eccoci qui.
Cruciani, buonasera.
Buonasera, poi andiamo da Leopoldo.
Salve, scusi, le faccio prima una domanda. Ma lei non ha capito la barzelletta nel senso del contesto o non ha capito il senso della barzelletta?
No, il senso, perché dovrebbe far ridere? Non ho capito, sì, cioè, il racconto l'ho capito.
Fa ridere perché lo zio, io la conosco sta barzelletta, lo zio...
Cioè, non è nuova, è vecchia.
Vabbè, se è vecchia è una cosa, ma il fatto...
No, perché è così, per sapere, per sapere.
senso della barzelletta.
Un attimo solo, sentiamo Placido a Sky.
Che il 68 diciamo mi ha trasmesso, vorrei fare qualcosa per essere dalla sua parte, perché ritengo che c'è una ingiustizia in atto. E nel 68 la cosa più che caratterizzava di più gli studenti era proprio questo, il fatto che ogni volta che accadeva un'ingiustizia si protestava. Oggi non c'è più questo senso di riconoscere le ingiustizie che accadono nei confronti di persone che non meritano, no, che non meritano un trattamento del genere.
Forse si riferiva anche al caso Boffo, se non sbaglio. Cioè la difesa di Boffo è venuta anche da Michele Placido. Allora, Pasquale, ci spieghi lei l'arcano della barzelletta di Berlusconi?
Anche l'ascoltatore di prima sembra non averla capita. Forse allora, il concetto è che lo zio chiama a casa, cerca i genitori, sì. E siccome il bambino dice, una volta stanno nella stanza da letto, sì, che non a caso è il primo luogo dove si può ipotizzare che cosa fanno entrambi insieme,
sì,
poi il bagno, poi il giardino, sembra che questi stiano facendo sesso sfrenato per tutta la casa,
sì.
Poi alla fine, quando lo zio chiede ma che stanno facendo, stanno cercando me, perché in effetti il bambino giocava a nascondino con i genitori. La trovo di una semplicità unica.
No, ma beh, lei
è simpaticissima, io la trovo.
Ma io non so se sia simpaticissima o no. Cioè, lei dice i genitori sono in stanza da letto, poi in bagno.
Esatto.
In realtà
e
stanno cercando.
Si suppone che siccome domenica è una giornata libera, i genitori stiano dedicando il tempo
al sesso,
a fare cose amorevoli sostanzialmente,
sì,
no?
Sì.
Quando poi scocciato, perché alla terza volta dice ma che lo stanno facendo per tutta la casa, chiede ma che stanno facendo, il bambino svela all'arcano e dice stanno cercando me, ma si dà per scontato che stanno giocando a nascondino col bambino, soltanto che lo stupidino del bambino non passava i genitori per non farsi trovare.
Ma insomma, non lo so, poi è una possibilità, questa qua. Non è la sola però, Pasquale, Non è la sola, la ringrazio. Traffico, poi torniamo. Anzi, no, Leopoldo da Piacenza, che era già in attesa, l'avevamo chiamato. Leopoldo, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Volevo parlare della questione di Michele Placido e la sua posizione. Esiste secondo me una terza via, che non è quella di Cosimo, del primo ascoltatore, magari neanche la sua, di quella di dire mi sottraggo a servire Berlusconi. Esiste una posizione meno irritante, che è quella di dire io ho le mie convinzioni, non voto Berlusconi, non condivido niente, mi dà la possibilità di esprimersi ognuno a casa sua e senza arrabbiarsi, perché può far parte del gioco delle parti di un'attività come può essere quella da un lato di un produttore e dall'altro di un attore o di un regista. La posizione di Michele Placido è irritante e convince la gente a votare Berlusconi poi alla fine, quindi ottiene l'effetto opposto di quello che spera di ottenere Placido girando i suoi film.
Ma io non so se poi Michele Placido sia questa calamita di voti per Berlusconi. Certo che ogni tanto mi sembra che qualche incoerenza, qualche contraddizione bisogna pure farla rilevare. Alle 20.45 c'è il traffico. Giustamente un ascoltatore scrive: se uno deve spiegare una barzelletta vuol dire che la barzelletta non funziona. Antonio scrive: Nicolino risponde sussurrando, e siccome lo zio deduce cosa stiano facendo i genitori, poi però la spiegazione si perde, quella di Antonio, nella marea di messaggi che ci sono arrivati al 349-238-6666. Andiamo a Roma da Alessandro.
Sì, pronto.
Sì, buonasera Alessandro.
Buonasera a lei.
Dica.
Se è possibile darle qualche punto, adesso ho ascoltato anche tutte queste persone. Dottor Cruciani, se è possibile, se mi dà un po' di spazio.
Alessandro, siamo qui, se lei continua a dire se mi dà spazio perdiamo
allora,
tempo.
Prima del signor Santoro, che ho sentito che cerca di avere della pubblicità per lui, quando che cerca di fare questa trasmissione solamente con l'aiuto del signor Travaglia, solo per fare insulti.
Vabbè Alessandro, non mi sembra un'analisi così raffinatissima la sua, non che bisogna fare per forza analisi raffinate. Lei dice, a parte che Travaglio e non Travaglia, ma insomma lasciamo perdere questi dettagli, però
sì.
Lei dice solamente insulti nei confronti del governo. Adesso, per carità, ci sono anche quelli, ci sono anche altro, cioè non è che Anno Zero sia costruita per insultare il Presidente del Consiglio.
No, sono insulti, si sentono, perché poi le volevo dire che io non sono d'accordo con la signora Rosa lì che ha parlato, anche qualcuno prima.
Questo l'avevo capito.
Nessuno si chiede che ancora oggi c'è gente dell'Irpinia che sono sotto le tende. Che cosa ha fatto Berlusconi?
per ciò che è successo qui all'Aquila, non lo so se c'era la sinistra cosa sarebbe successo, questo non se lo chiede ancora nessuno e nessuno parla di ciò che sta facendo Berlusconi.
Guardi, io non lo so, ma non è il caso di fare paragoni. Il Pina degli anni Ottanta, il terremoto, certo è stato gestito malissimo. Se Berlusconi otterrà un grande risultato con la ricostruzione dell'Abruzzo, gli elettori sicuramente glielo riconosceranno, forse no, non lo so. Vediamo quello che succede. Le prime consegne delle case saranno il 15 settembre, poi c'è la ricostruzione dell'Aquila, ci sono tante cose. Certo, si può dire una cosa, che Berlusconi, anche per una questione di immagine, eccetera, si sta impegnando a fondo in questa cosa. Su questo mi sembra di capire che le cose stiano così. La ringrazio. Walter da Venezia, andiamo più veloci. Walter, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo così sfatare un po' il perbenismo o il falso moralismo italiano che abbiamo, parlando del caso di Berlusconi con la Daddario.
Sì, in realtà qui non c'è solamente la Daddario. Oggi, da questi verbali di interrogatorio a Tarantini, che stanno scatenando anche un putiferio politico, perché naturalmente il PM Scelsi cerca di capire da dove sono uscite fuori queste carte. Pare che sia stato già individuato il responsabile della fuoriuscita di queste carte, ma non è la prima volta che succede. Insomma, lei diceva, e dunque non c'è solamente il caso da dare.
Ma questo avvalora ancora di più quello che voglio dire, un po' così, ironicamente. Faccio un esempio. Io, se organizzo una cena a casa mia, invito un amico, e questo viene con una gnocca spaventosa, viene lì, e dopo un po' questa qui mi si avvicina, mi chiede di fare dei numeri da circo durante la notte, e mi dice che non costa assolutamente niente, e io non so che qualcun altro l'ha pagata, ma io sfido qualsiasi italiano sano di mente a dire di no. Cioè, voglio dire, non nascondiamoci dietro a dei falsi perbenismi, perché, voglio dire, questa è una cosa che qualsiasi persona fisicamente a posto e sana di mente dice: ma perché no? Sono single o sono divorziato o non ho relazioni con nessuno. Cioè, voglio dire,
si dà il caso che questa persona sia il Presidente del Consiglio, si dà il caso che la residenza è anche una residenza, tra virgolette, istituzionale, si dà il caso che queste cose quando escono insomma ledono anche all'istituzione, almeno questo è il mio pensiero. Cioè, non dico che Berlusconi non può amare le belle donne, come dice lui, riceverle a frotte, non mi interessa questo qua, però non si deve sapere, questo è il punto fondamentale secondo me, non si dovrebbe conoscere, non dovrebbero uscire questo, dovrebbe essere particolarmente bravo per evitare che queste cose escano fuori allo scoperto, no?
Con lei, però personalmente parlando, cioè nel senso che uno arriva a casa mia, io non so assolutamente niente della donna che sta arrivando, se è pagata, se non è pagata, se è prostituta, qui e lì, mi si avvicina, mi chiede di fare dei numeri da circo, beh, abbia pazienza.
Però pensare che le cose siano avvenute solamente così è abbastanza ingenuo, per carità, io la dietrologia quando è troppo spinta non la sopporto. Però, insomma, immaginare che quelle persone lì venivano così, qualcuno le mandava e... Va benissimo, per carità, non dico, non lo so se Berlusconi le pagava o no, probabilmente ha ragione Tarantini quando dice che Berlusconi non sapeva, non mi interessa, ripeto, la questione è diversa secondo me, queste cose qua, la frequentazione di un tot numero che sembra elevato di persone della residenza privata del Presidente del Consiglio, che poi residenza privata non è, è un qualcosa che non dovrebbe esserci, non dovrebbe venire fuori. Non dovrebbe essere oggetto di discussione. Evidentemente il controllo su queste cose è stato scadente, è stato carente. La ringrazio. O no, non la pensa così lei? Mi spieghi?
Io sono d'accordo con quello che lei sta dicendo. Quello che voglio dire è che i problemi dell'Italia, degli italiani, sono talmente diversi che Berlusconi ha ragione quando dice: noi siamo uguali a lui perché avremmo fatto magari la stessa cosa, e che onestamente parlando diamo peso a delle cose più importanti piuttosto che a queste.
Non so, quello, certo che esistono
lei,
cose.
Che ha fatto lei, sono d'accordo.
Ma certo che esistono delle cose che premono di più agli italiani, ma non è che non si possa parlare anche di queste. Si può parlare anche di queste. Quando qualcuno governa è giusto che sia scrutinato a 360 gradi. La ringrazio. Carlo da Pisa.
Cruciani, buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Sì, più breve, Carlo, perché devo dare spazio anche agli altri. Dica.
Sì, no, dicevo, l'ascoltatore precedente mi sembra leggermente ingenuo, o sbaglio, perché non lo so, Berlusconi parlava di conquista della donna, una donna si conquista a 73 anni così, vabbè, lasciamo andare, via. E dunque, dicevo, sorvoliamo sul fatto che il Parlamento praticamente non funziona, il nostro grande premier lo vorrebbe eliminare, sorvoliamo sul fatto
ma non è vero, non è così.
Vabbè. Sì, vabbè, Cruciani, per lei non è così.
Vorrebbe eliminare il Parlamento. Vorrebbe eliminare il Parlamento.
Se ci mette due urne, una con il sì, una con il no al Parlamento, Berlusconi per quale vota? Secondo lei, Cruciani?
Non lo so, guarda.
Comunque non volevo parlare di questo, quindi per carità, per carità. Allora, dicevo, il fatto che Feltri sia subentrato a Mario Giordano,
sì,
a lei non dice niente, Cruciani.
Cioè, a lei che dice,
ha scritto una lettera, ha scritto una lettera in cui diceva che non voleva mettere le mani nella melma e sotto le lenzuola, per cui è stato praticamente eliminato.
Non mi pare, non mi pare che mi scusi,
chiamato Feltri,
un killer.
È stato... al suo posto è stato chiamato Feltri che le mani nella melma ce le ha messe. Non lo so, per una questione di malcomune mezzo gaudio.
Guardi Carlo, io non credo che le cose siano così, cioè non credo che non leggo cose anti-berlusconiane da parte di Mario Giordano sul Libero, non ho letto delle cose insomma scritte da Mario Giordano in questi giorni contro il Presidente del Consiglio. Insomma, non mi pare che le cose stiano in questo modo. Che poi l'arrivo di Feltri abbia coinciso con un attacco a Dino Boffo, secondo me è sbagliato anche l'obiettivo, e con un attacco a Gianfranco Fini, questo è un dato di fatto. Lei la pensa in questo modo, pensa che sia tutto concordato, per altri invece queste cose hanno creato grane a Berlusconi. La ringrazio. Enzo da Roma, buonasera, siamo quasi alla conclusione. Enzo, un flash.
È parecchio tempo che sono in attesa.
Lo so, casomai la chiamiamo domani se lei vuole dilungarsi un po'. Però,
No, non mi voglio dilungare, volevo fare due riflessioni. La prima, sì, per quanto riguarda il paragone che ha fatto il presidente D'Alema qualche giorno fa sull'attuale situazione politica, che ha richiamato praticamente la caduta dell'impero romano d'Oriente nel 1453.
Sì.
Io onestamente non riesco a capire quale sia il nesso. L'altra riflessione,
a me lo dice. Poi l'altra
riflessione è quella dell'attuale situazione.
Sì.
Io credo che molti argomenti riportati dai media hanno tutt'altro ragione di esistere che ragione di carattere politico. Penso che ci sia anche un motivo di cattezza, perché facevo una riflessione su quello che diceva direttore Feltri per quanto riguarda l'andatura e la vendita del giornale, da quando ha cominciato questa sua, diciamo, campagna di gossip portata a un certo livello.
Allora?
E praticamente rispondeva dicendo che dubitava del fatto di dover essere licenziato dall'attuale proprietà, in quanto i risultati delle vendite dei giornali sono assolutamente eccellenti.
E allora?
E allora io penso che alla fine ci sia anche una motivazione di carattere economico. Cioè, quando nascono questi gossip e incrementano le vendite dei giornali, i giornalisti per un certo tempo cavalcano praticamente la tigre.
Vabbè,
finché
d'accordo.
Questo continua di vendere i giornali.
La ringrazio. Intanto un ascoltatore, Piero da Modena, forse ci rivela una cosa fondamentale a proposito della barzelletta di Berlusconi. La barzelletta farebbe anche ridere, ma Berlusconi sbaglia tono. Il narratore dovrebbe parlare piano, in quanto si nasconde dai genitori, e forse è così. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.